Capitolo quarto. La personalità fondamentale. Un giorno un paziente cadde addormentato. Quando si svegliò, ci si accorse che era qualcun altro. E come qualcun altro, fu interrogato molto attentamente. Questo paziente, quando era se stesso, aveva un blocco mnemonico sonico, un blocco mnemonico audio ed era daltonico. Era, generalmente, molto nervoso. Ma ora che si era risvegliato ed era diventato qualcun altro, era calmo. Parlava con un tono di voce più basso. Fu subito ovvio che ci si trovava di fronte ad uno di quei guazzabugli elettronici che gli esperti chiamano schizofrenici. Ma non era così. Si trattava della personalità fondamentale del paziente stesso, dotata di un cervello ottimale. Molto rapidamente si arrivò a stabilire che possedeva rievocazioni con visio a colori per qualunque cosa, rievocazioni con audio con toni, immaginazione con visio a colori ed audio con toni, e controllava pienamente la coordinazione. Sapeva quando stava immaginando qualcosa e quando stava rievocando, ed anche questa era una cosa che non era in grado di fare prima. C'era qualcosa che voleva sapere. Voleva sapere quando l'operatore lo avrebbe aiutato a rimettersi in sesto. Aveva un mucchio di cose da fare. Desiderava aiutare sua moglie in modo che lei non dovesse più sostenere tutto il peso della famiglia. Com'era diverso dal paziente di un'ora prima? Eseguì di buon grado calcoli mentali con accuratezza e chiarezza e poi gli fu permesso di distendersi e dormire. Al risveglio non si ricordava nulla di quanto era successo. Aveva tutti i vecchi sintomi. Niente riusciva a rimuovere quei blocchi elettronici. Non sapeva neppure se aveva pranzato. Non conosceva il colore della mia sciarpa. E per quanto riguardava sua moglie, se veniva condannata da tutti, ben le stava. Fu il primo incontro con la personalità fondamentale. E decisamente non fu l'ultimo. Si scoprì che, con un certo numero di persone, era possibile entrare in contatto con il funzionamento del cervello ottimale. Le personalità fondamentali con cui eravamo riusciti a metterci in contatto erano invariabilmente forti, coraggiose, buone in senso costruttivo. Erano le stesse personalità che i pazienti avevano nello stato normale, meno alcuni poteri mentali, e con l'aggiunta di demoni elettronici e di un generico stato di infelicità. Scoprì che un criminale incallito, con un'evidente mente criminale, era, nella personalità fondamentale, un essere sincero, intelligente, con aspirazioni e desideroso di cooperare. Era veramente incredibile. Se questo era il cervello fondamentale, allora il cervello fondamentale era buono. Quindi l'uomo era fondamentalmente buono. La sua natura socievole era innata. Se questo era il cervello fondamentale, lo era. Questo è un clear, ma sto andando troppo in fretta. Le persone, essendo aberrate, erano tutte invariabilmente infelici. La paziente più infelice della lista aveva un'aberrazione che la faceva agire come se fosse felice, mentre l'aberrato, più nervoso che si fosse mai incontrato, era dominato da un'aberrazione che gli ordinava di essere sempre calmo. Aberrato è un termine di Dianetics che indica una persona aberrata. Lei diceva di essere felice e cercava di farlo credere a se stessa e agli altri. Lui diceva di essere calmo. Aveva un attacco di nervi non appena gli si diceva che non lo era. A titolo di esperimento e con una certa cautela, traemmo la conclusione che il cervello ottimale è il cervello non aberrato, che il cervello ottimale è anche la personalità fondamentale, che la personalità fondamentale, a meno che non abbia subito danni dal punto di vista organico, è buona. Se l'uomo era fondamentalmente buono, allora solo un incantesimo malefico lo poteva rendere malvagio. Qual era la fonte di tale incantesimo? Dovevamo forse considerare come reali cose come le superstizioni e i demoni, e supporre che la fonte fosse qualcosa di strano e stupefacente come l'ectoplasma? Oppure dovevamo staccarci da molte credenze correnti e diventare un pochino più scientifici? La fonte, dunque, doveva essere il mondo esterno. Una personalità fondamentale, così desiderosa di essere forte, probabilmente non si avvererebbe se al suo interno non fosse in azione un diavolo personale molto potente. Ma, dopo aver gettato nel cestino dei rifiuti i diavoli e le cose che fanno buh nella notte, cosa ci rimaneva? Ci rimaneva il mondo esterno e nient'altro che il mondo esterno. D'accordo. Rivediamo se questo funziona. In qualche modo il mondo esterno si riversa all'interno. L'individuo entra in possesso di alcuni fattori sconosciuti che, senza il suo consenso, mettono a punto dei circuiti e l'individuo diventa aberrato e meno capace di sopravvivere.